una premessa necessaria nell'ascolto di questo meraviglioso brano del Vangelo di Luca, quello di non banalizzarlo, di non dare niente come se fosse la prima volta ascoltiamolo. Perché scavando dentro questa perla del Vangelo di Luca possiamo e dobbiamo ogni volta trovare qualcosa di nuovo per noi oggi. Il titolo è provocatorio, Il ritorno del Padre. Qualcuno ha detto il vescovo si è sbagliato. Non mi sono sbagliato. Perché nella tradizione diciamo subito il ritorno del figlio. Il ritorno del padre, vediamo cammin facendo. Situiamo questo brano del Vangelo anche nel contesto filosofico e psicologico del nostro tempo. Secolo scorso, ma che incide molto nel tempo presente. La contestazione del padre. La chiamano. I maestri del sospetto dicono l'illusione del Padre Celeste. Come sopportare, dicono, una presenza così ingombrante per lo sviluppo della propria libertà e della propria personalità? Lo stesso concetto di Dio è messo sotto accusa. Il punto di partenza è l'uomo, la sua libertà, la sua autonomia, la sua consistenza. È il nome dell'uomo che viene respinto a Dio, così dicono i maestri del sospetto. Sartre lo fa a nome di tutti. La sua esistenza, dice, toglierebbe spazio e respiro alla libera espansione dell'uomo. Ma chi ha aggredito frontalmente la paternità divina è il fondatore della psicanalisi. Freud, l'uccisione del padre. A lui spetta di diritto questo riconoscimento, l'uccisore del padre. La considerazione dell'intero fenomeno religioso in Freud è come pura costruzione filosofica. La fede in Dio. Capite che Freud lo sintetizza in 3 secondi, quindi è volgare quello che dico, ma ascoltatemi bene. La fede in Dio riportata al complesso paterno, per cui l'uomo, dopo aver vissuto, dopo l'infanzia, un'esperienza di totale dipendenza e protezione nei confronti del padre, da adulto, di fronte alle prime difficoltà e di fronte alle contrarietà della vita, ricrea inconsciamente la situazione sperimentata da bambino, dove il padre terreno ha però lasciato il posto a un onnipotente padre divino. In Totem et Tabù così recita: la radice di ogni formazione religiosa è la nostalgia per il padre. Nell'introduzione alla psicanalisi, Freud descrive così: questo Dio creatore viene chiamato senza ambagi padre. La psicanalisi ne desume che si tratta realmente del padre, un padre magnificato, quale apparirà una volta al bambino piccolo, appariva una volta al bambino piccolo. Il padre lo ha protetto, lo ha sorvegliato quando era debole, quando era inerme, quando era esposto ai pericoli. Sotto la sua tutela, egli si è sentito al sicuro. Divenuto adulto, l'uomo sa di essere rimasto in fondo altrettanto inerme e sprovveduto, come all'epoca della sua infanzia, di essere ancora un bambino di fronte al mondo. Neanche adesso, dice Freud, vuole rinunciare alla protezione che ha goduto da piccolo. Da molto tempo ha pure riconosciuto che il Padre è un essere strettamente limitato nel suo potere, che non dispone di vantaggi limitati. Ricorre perciò all'immagine mnestica del Padre, da lui tanto sopravvalutato nell'età infantile. Lo innalza a divinità. L'illusione del Padre Celeste, dunque, una proiezione dei propri bisogni, ipostatizzata e fatta persona. Se per Marx la religione è il sospiro della creatura afflitta e misera, per Freud la religione è il sospiro della creatura bisognosa e bambina. Per entrare in questa bellissima parabola del figlio prodigo, dobbiamo entrare in questa filosofia del secolo scorso che è intrisa dentro il cuore di ognuno di noi. Tant'è vero che il ragazzo diventato adulto, di solito, bestemmia Dio o fa meno di Dio, come l'adolescente che fa meno del padre. La parola chiave della contestazione sessantottina è certamente la libertà. Libertà che si presenta con i caratteri della radicalità. Breton aveva scritto nel secondo manifesto del surrealismo queste parole: il più semplice atto surrealista consiste nello scendere sulla strada, rivoltella in pugno e nel tirare finché si può, a caso, sulla folla. Chi di noi è vecchietto come me si ricorda il 68, c'era questa foto tipica del 68, una P38 puntata a testa di uomo. Per parte sua anche Sartre dava il suo contributo al movimento rivoluzionario. Per quanto concerne il nostro argomento, ecco le sue parole, scrive nel libro Le Monte, le parole. Non vi sono padri buoni, è la regola. Non prendiamocela con gli uomini, ma con il legame di paternità che è marcio. Fare figli, nulla di meglio, averne, che iniquità. Fosse vissuto mio padre, si sarebbe sdraiato su di me per lungo, mi avrebbe schiacciato. Per fortuna è morto giovane, in giovane età. In mezzo a tutti gli Enea che portano sulle spalle il loro anchise, io passo da una riva all'altra solo e odiando questi genitori invisibili a cavallo sui loro figli per tutta la vita. Ho lasciato dietro di me un morto giovane che non ebbe tempo di essere mio padre e che potrebbe essere oggi mio figlio. Fu un bene o un male? Non lo so, ma sottoscrivo volentieri il verdetto di un eminente psicanalista. Non ho il superego. E ancora Sartre: o Dio o l'uomo, tutti e due insieme non possono stare. Dobbiamo scegliere. Io scelgo l'uomo, non voglio che Dio esista. Anche nella figura di padre, Dio ruba lo spazio della nostra libertà, il respiro della nostra consistenza. Per essere veramente se stesso, l'uomo ha bisogno di ripulire e prosciugare il cielo, come aveva predetto profeticamente Nietzsche. Solo così l'uomo sarà veramente padrone e artefice dei suoi destini, Faber sue fortune, fabbricatore della sua fortuna. Questa lunga premessa, ma potrebbe essere ancora più lunga e più profonda, credo che ci aiuti ad addentrarci su un tema che è di rilievo: il rifiuto del padre, che è in fondo anche il rifiuto della fede adulta. Nell'uomo è il contesto di questa parabola. Nell'uomo vive la strana convinzione che è un bene essere soli senza credere in Dio, senza porsi tante domande. La questione fondamentale rimane sempre quella dell'immagine di Dio, quando noi comprenderemo che Dio è la misericordia, l'amore, che Dio come le viscere materne che fremano in noi, la vita sarà una festa. Sostiamo un po' davanti alla misericordia del Signore nostro Gesù. Il peccato ha oscurato l'immagine di Dio nell'uomo. L'uomo accoglie l'immagine di un Dio geloso di sé e delle sue cose, di un Dio non donatore, suo supremo rivale. Anzi, Dio è per lui l'impedimento alla propria realizzazione. L'uomo si trova così lontano da Dio, in una sosta di fuga davanti a lui, isolato e rivolto a se stesso, convinto di dover fare da solo. Affidarsi a Dio gli appare come una debolezza. Fatto questa premessa, mi addentro con umiltà, ma anche, spero, con un po' di passione interiore, mi addentro a questo brano del Vangelo. Già la premessa vi fa capire che non è un brano banale, da bambini. Non analizzerò tutto e vi sorprenderò, ma non con la catechesi, con il cogliere alcuni tratti, parlerò poco del figlio e del peccato. Mi piace più parlare del padre. Il ritorno del padre. Allora proviamo ad addentrarci. Il vero protagonista di questa parabola non è il figlio. Voi bravi catechisti o operatori pastorali, dice, ma che dice questo? Il vero protagonista non è il figlio, ma è il padre, verso il quale i due figli, ognuno a modo suo, convergono. E tutti e due i figli sono estremamente ribelli. Ma notate, il più ribelle è il figlio maggiore. Il padre, presentato dal racconto, può essere subito riconosciuto quale figura del Dio di Gesù. Lo si comprende dal fatto che la parabola narra la storia del ritorno a casa del figlio perduto. Nell'ebraico biblico, lingua molto concreta di appena 5.000, poco più 5.600-700 vocaboli, riesce a dire tutto perché si serve di moltissime immagini. L'idea della conversione è resa dalla parola shuv, che vuol dire ritorno, dal verbo shav, ritornare. Colui da cui si ritorna, il padre, è dunque la figura del Dio che Gesù è venuto ad annunziare, alla cui casa siamo chiamati a fare ritorno. È un Dio che sovverte ogni presunzione umana di insegnare a Dio i mestieri di Dio. È un Dio differente. Sono almeno sei le caratteristiche di questo Dio di Gesù che io provo a cogliere questa sera, che mi sembra emergano dalla parabola, e lavoreremo su queste sei caratteristiche. La prima è l'umiltà. Questi giorni è tornata di moda, viva il cielo, con la figura del Papa. Premetto che parla cinque lingue, è un gesuita, quindi intellettualmente preparato, però si presenta senza supponenza. L'umiltà, ma parliamo di Dio stasera, e noi possiamo solo contemplare l'umiltà di Dio e relazionarci con Dio in maniera umile. La prima è l'umiltà. Il protagonista centrale del racconto si rivela innanzitutto come un padre umile. Di fronte alla scelta del figlio, che decide di gestirsi la vita indipendentemente da lui, perfino contro di lui, non oppone resistenza. Avrebbe potuto farlo. Ieri noi abbiamo letto e meditato, spero, il Vangelo dell'adultera. Capitolo 17 del Deuteronomio dice che la donna sorpresa in flagrante adulterio, siccome ha tradito l'onorabilità del marito, la prostituta non tradisce niente, è libera di sé. Allora deve essere presa a sassate in pubblico e giudicata. Ma al capitolo 21, versetti 18-21, sempre del libro del Deuteronomio, troviamo un parallelo. Il figlio disobbediente che gestisce la sua vita a differenza del padre o contro il padre e svergogna il padre può essere esposto all'autorità e può essere condannato come la adultera, alla pari. Verificate nel libro del Deuteronomio, capitolo 21, versetti 18-21. Avrà, quando un padre avrà un figlio testardo, ribelle, che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre, e benché l'abbiano castigato, se non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città alla porta del luogo dove abita e diranno agli anziani: questo nostro figlio è testardo, è ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato o un bevitore. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore. Il padre della parabola non agisce così. E notate, il padre Gesù Cristo della donna adultera non agisce così. Vangelo di ieri. Capite allora che questo padre è la figura di Gesù, e la figura di Gesù è interpretata all'interno stesso del Vangelo. Vangelo di ieri, di Giovanni. Lascia partire il suo figlio, si adegua alla sua decisione con infinita umiltà. L'umiltà è dunque la prima delle caratteristiche del Dio annunziato da Gesù. In realtà l'unico che può essere veramente umile, l'unico che può abbassarsi verso l'humus è Dio. Noi siamo umili per natura, siamo niente davanti a Dio. Tutto più possiamo diventare orgogliosi, ma siamo terra. Dio, Lui, l'unico, può abbassarsi a noi. L'umiltà di Dio è suo ritirarsi o ritrarsi perché noi esistiamo. Per indicare questa paradossale accondiscendenza divina, la mistica ebraica usava l'espressione zin zum, che dice il contrarsi di Dio per far posto all'esistenza della creatura. La forza di questa immagine trasmette un contenuto profondo: Dio fa spazio alla dignità delle creature. È come se vi fosse un'autolimitazione di Dio finalizzata a che noi possiamo esistere nella libertà. Il Dio che può tutto non vuole salvarci contro la nostra volontà. Sant'Agostino traduce in maniera sintetica: chi ti ha creato senza di te non può e non vuole salvarti senza di te. San Francesco d'Assisi, ricordate nell'Ode al Dio Altissimo, non esita a rivolgersi all'Eterno con l'esclamazione: tu sei umiltà. Questo Dio umile che limita se stesso perché la sua creatura esista nella libertà è anche il Padre che sta alla finestra ad attendere il ritorno. Lo si comprende al versetto 20, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Il ritorno del padre. Questo atteggiamento del padre che la parabola lascia intravedere con discrezione e pudore, si potrebbe chiamare, ecco la seconda caratteristica, la speranza di Dio. Vita, l'altro nome dell'umiltà è la speranza. Se l'umiltà è fare spazio all'altro perché esista, la speranza è proiettarsi verso l'altro nel desiderio che egli sia, in una risposta libera e gratuita d'amore. Dio non chiude mai le porte a nessuno. Perdona sempre. E che noi non abbiamo a volte la pazienza di dire: Signore, salvami. Anche qui le parole del Santo Padre, ieri nel primo messaggio nella piazza di San Pietro. Il Dio cristiano è il Dio della speranza, non solo nel senso che è Dio della promessa e quindi il fondamento della garanzia della speranza dell'uomo. Stai patti, Giuseppe, domani la promessa si realizza con Giuseppe e Maria. No, ma qualcosa di più. È un Dio che sta a tendere nel desiderio, resta davanti al ritorno della sua creatura. Quello che consente di parlare della speranza e dell'umiltà di Dio è l'atteggiamento che spinge il Padre, commosso, a correre incontro al Figlio che torna, commosso con viscere materne. Significa Dio ama con l'amore viscerale di una madre, non in rapporto al merito della sua creatura, ma semplicemente perché la sua creatura esiste. La terza caratteristica, allora la prima è l'umiltà, la seconda è la speranza. Terza caratteristica di questo Dio, della parabola, allora è l'amore materno. L'amore per il quale egli ha rispettato fino in fondo la libertà del figlio e continua ad amarlo al di là del suo rifiuto. Dio ama come solo una madre sa amare, con un amore irradiante, tenerezza e gratuità, più fedele di ogni possibile infedeltà dell'uomo. Come affermava San Bernardo, Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni e belli perché ci ama. Notate, amore materno. Questo padre corre incontro al figlio. Secondo la mentalità semitica, un simile gesto a dir poco era scandaloso. Capite allora il ritorno del padre? Perché il padre doveva avere sempre un rapporto solenne, ieratico comportamento. Era il figlio che doveva presentarsi e prostrarsi davanti a lui. Tanto è vero che preparando le credenziali il figlio dice: tornerò, mi prostrerò, gli dirò: non sono degno, mettimi con i servi. Invece ci sorprende la parabola. Questo padre, con viscere materne, con amore materno, non ha paura di perdere la propria dignità. Noi quando qualcuno ci ha fatto tutto diciamo: tu mi devi delle scuse, gli danno, sentite, oppure ti cito e dico: tu mi devi delle scuse, capita, quante volte. E invece questo padre perde la dignità ieratica e corre commosso verso il figlio. L'autorità del padre non sta nella distanza che gli mantiene, ma nell'amore irradiante che esprime. Si potrebbe definire questa quarta caratteristica il coraggio dell'amore di Dio. Il coraggio dell'amore di Dio. Non ha paura di sporcarsi con noi. Non ha paura di perdere la faccia con noi. È il coraggio di infrangere le sicurezze apparenti per vivere l'unica sicurezza vera, che è quella dell'amore più forte del non amore. Arriviamo alla quinta caratteristica del Dio di Gesù, è la gioia. Cosa fa il padre quando il figlio arriva? Cosa fareste voi? Dove sei stato? Che hai fatto? Perché? Ti sei giocato tutto? E via, la bella lezione quando torna dici che ne dico io. E invece la gioia. Tutto ciò che fa è l'espressione evidente della gioia. L'abito nuovo, i calzari ai piedi, l'anello, il vitello grasso, tutto dice di una festa eccezionale. È la festa che in cielo si fa per un solo peccatore che si pente e non per i 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. È la gioia di Dio. È strana questa gioia. Si fa più festa per un peccatore che torna che per 99 giusti. Noi ci stiamo a coltivare i 7-8 giusti dentro la sagrestia e ci importa poco dei peccatori che non facciamo tornare. La gioia. È la gioia di Dio, un Dio che sa essere contento, però prima ha sofferto. Se un Dio c'è una gioia nuova, c'è anche un mistero di sofferenza che la precede e che trae l'origine di questa sofferenza dalla sua compassione, dall'amore viscerale del Padre. Tutto questo conduce ad evidenziare l'ultima, la sesta caratteristica, quella che trovo io questa sera, ma ne potreste trovare molte altre voi, del Dio di Gesù. Il mistero della sua sofferenza. Vedete, siamo nella settimana della Passione. Arriviamo domenica con la proclamazione del Vangelo della Crocifissione, della narrazione lucana. Il mistero della sua sofferenza. Il padre della parabola non rappresenta un Dio impassibile, uno spettatore freddo, asettico delle sofferenze del mondo, ma un Dio capace di soffrire per amore della sua creatura. C'è un'affermazione importantissima sia al versetto 24 che ripresa poi al 32. Questo mio figlio, dove c'è il motivo della gioia e del dolore di Dio, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il primo motivo del dolore del padre è che il figlio era morto, aveva distrutto se stesso. Il secondo motivo era perduto. Si collega al fatto che il figlio si era allontanato da lui. Vi è qui una sfumatura di straordinaria bellezza, di sempre. Dio soffre, prima di tutto perché la sua creatura soffre. Soffre della sofferenza degli uomini, non dell'ambizione tradita. Dio soffre della sofferenza dell'amore. Al primo posto non sta il dolore del suo cuore, ma il dolore dell'altro. Dio soffre della sofferenza dell'amore. Il Dio di Aristotele, motore immobile, atto puro, non può soffrire. Non così il Dio della Bibbia, che soffre perché ama, perché si coinvolge con le vicende dell'uomo e accetta di diventare povero per amore della sua creatura. È un Dio che non rimane estraneo al dolore umano, prigioniero di un divino egoismo, ma sa partecipare della storia e della sofferenza dell'uomo. C'è un mistero di sofferenza in Dio Trinità, che è l'altro nome dell'amore divino per gli uomini, una sofferenza attiva, libera della generosità dell'amore, non un dolore passivo, subito perché è impossibile far altro. Tutte le caratteristiche del Padre, che la parabola lascia intravedere, rivelano il mistero di questo dolore d'amore. Siamo entrati allora in questa figura del Padre che torna. Ritorna ad essere per noi il Padre, che a volte l'abbiamo fatto un Dio lontano. Andiamo a cogliere anche alcuni tratti dei due figli. Davanti a questo padre stanno due figli. Il più giovane è quello che ha voluto gestire la propria vita per conto proprio. In cosa consiste il suo peccato? Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Il padre divise tra di loro le sostanze. Il termine sostanza, il greco rende, ormai sono lontano dagli studi, però rende qualcosa di bello. Dice, Tom Dio a me, cioè la vita, dammi la mia vita. Dammi la mia vita. Dammi quello che serve per vivere. Cioè sì, il figlio prodigo è colui che non vuole saperne più niente del padre nella gestione della sua vita. Dammi la mia vita. Io decido da solo. Io voglio gestirmi il vivere. Che mondo è il peccato per ognuno di noi? Non pensare secondo Dio, non parlare secondo Dio, non improntare la vita secondo Dio. Quando diciamo faccio Don Dio nella vita, a modo mio. Voi pensate subito alla bestemmia, la parolaccia, sì, lì questione di vocabolario. È la testa, è il cuore. Ebbene, il peccato del figlio, il prodigo, immagine e tipologia di ogni peccato è un peccato di ricchezza, un voler essere padrone della propria vita. Capite allora l'introduzione della filosofia del secolo scorso. Vuole gestirsi da sé. Vuole mettersi al posto di Dio. Quale destino attende il nostro giovane? Partì per un paese lontano, là sperperò le sue sostanze. Notate questa parola, divento da dissoluto. Questa parola per noi è di difficile traduzione. Poi pensiamo a cose brutte, brutali, volgari. Dissoluto si sciolse. E come tu prendi l'acido che ti si mangia il pavimento, ti mangia le mani, si è sfinito, si è dissolto, non è più niente, non è più identità. Verbi, avverbi, aggettivi ben esprimono nel testo greco la separazione, la lontananza dal padre, lo sperpero dei beni, le penose conseguenze. I segni evidenti della miseria raggiunta la troviamo al versetto 16 del capitolo 15, che letto nel contesto semitico è veramente sconvolgente. In quell'ambiente culturale mangiare insieme significava entrare in comunione di vita. Guardate con chi mangia insieme questo figlio, con i porci. In quella cultura il maiale era considerato l'animale impuro per eccellenza, simbolo del male e della alienazione. Si è ridotto a mangiare con l'alienazione. L'atto più sacro della cultura semitica viene disposto con gli animali, con l'impurità per natura. E avrebbe persino voluto mangiare le carrupe togliendo le porce, quando quasi la degradazione cui è giunto così profonda da desiderare la comunione con i maiali, da aspirare ad essere nelle loro condizioni. L'espressione così pittoresca manifesta quanto è grande il dramma del peccato. Tom Dio, mi faccio la vita per conto mio. So io quello che è giusto, so io quello che mi piace amare, quello che mi gusta e mi piace. Mi stacco da te. Attende che ci sono tanti peccati di questo genere, di persone che non dicono mai una parolaccia, ma vivono non nel pensiero di Dio. Vi state preparando, presumo, alla solenne confessione pasquale. Spero che entri proprio nelle viscere anche con questo esame di coscienza che sto facendo in catechesi questa sera. Gestirsi la vita da sé significa non vivere più, aver sparito il senso, la bellezza, la forza, l'essenza della propria vita. Bene, il figlio prende coscienza di tutto questo. Si delinea allora in lui un itinerario. Però vediamo tre o quattro tappe di questo itinerario di ritorno. Colleghiamolo ai nostri itinerari di ritorno nella confessione. Prima tappa. L'inizio della conversione è nel percepire l'esilio esteriore, nell'avvertire che si sta male. Fino a quando non ti rendi conto che stai male in quello che stai facendo, non puoi tornare. La molla di ritorno comincia da una situazione egoistica: sto male, ho sbagliato tutto, non sto bene con me stesso. Tu dici, ma se non prego che succede? Se non preghi stai male, la visione della vita è terribile per te, è scoraggiante. Se non stai in pace con tuo fratello, con tuo marito, con il figlio, stai male. Il prima via di ritorno è star male, l'esilio esteriore. La conversione nasce inizialmente da una molla egoistica. Si sta male e si vorrebbe star meglio. Il male ti fa star male. Il peccato ti si presenta come piacere, ma ti fa star male. Dovremmo noi catechizzare bene questo dolore, perché spesso pensiamo che peccare sia un piacere. E a volte diciamo, beato lui che ha rubato, è un piacere. No, la coscienza ancora non è morta. E se tu mangi e ti appuffi disonestamente, tu sai che l'angelo non può stare tranquillo. Puoi chiudere tutti i parametri del tuo cervello. La prima molla, l'esilio esteriore. Allora rientrò in se stesso. Disse, quanti salariati in casa di mio padre hanno pane da portare, io invece. Il giovane sperimenta la miseria della sua condizione anche nel confronto con i subalterni di casa sua, servi. Il primo momento dunque del ritorno a casa, del ritorno a Dio, è la percezione dell'esilio esteriore. Se tu non vai d'accordo con la tua consorella, stai male, oltre che fa star male. Se tu professionalmente non sei onesto, stai male, oltre che fai del male. Ma l'esilio esteriore innanzitutto, la coscienza cioè di un'alienazione raggiunta, il riconoscimento del proprio fallimento, di essere un perdente. Il secondo momento, la seconda tappa del ritorno, è il ricordo della casa paterna. L'Apocalisse, la lettera alle sette chiese, vedi da dove sei caduto. Non è più l'amore di prima, vedi da dove sei caduto. Ahimè, il terribile è quando uno non ha memoria di un'esperienza bella prima del peccato. Secondo passaggio, il ricordo della casa paterna, la nostalgia della casa paterna. Notate, nella donna di Samaria c'era Gesù che scava, dimmi il tuo amore, trovò, riattivò il desiderio di una vita altra. Ho trovato uno che mi ha detto la vita, cioè mi ha detto ciò che mi manca, che avevo cercato negli amori. A proposito, ieri, dopo una predica in una delle tre messe che ho detto, solenni e numerosissime, quindi non potete intuire dov'è, un signore mi ha detto, ma dimmi un po', avevo ascoltato bene, un cinquantenne, ma questa donna, poi, perdonata da Gesù, sarà ricaduta in peccato? Io ho risposto, facilmente sì, certi vizi non si correggono con una spugna. Però alla guarita, quel io ti perdono, va, cerca di non peccare più. Ma nella ricaduta tu saprai che c'è un Dio che giudica il peccato ma salva la persona. Forse era un uomo troppo interessato a quella faccenda, ho capito, ma avrà poi peccato ancora? Io ho detto, mi sa tanto di sì. Non sta scritto nel Vangelo. È andato via molto contento, quindi facilmente c'era qualche problematica, qualche finestra ancora aperta, tranquilli anche voi. Il ricordo della patria interiore, il ricordo della casa dove c'è pane in abbondanza, persino per i salariati. Questo ci fa capire perché è sempre importante evangelizzare la misericordia, affinché a nessuno manchi la possibilità del ricordo dolce e salutare della patria del mondo. Evangelizzare la misericordia, prima ancora quello che ti dà Dio, cosa mi sono perso io? E andiamo così al terzo momento dell'itinerario di conversione, la percezione del esilio interiore. Avevo detto l'esilio esteriore. Sono un perduto. Che cosa ho lasciato? Com'era bello prima? Terzo, l'esilio interiore. Percepire, cioè, accorgersi che la radice profonda del male è la separazione da Dio. Non solo il lato egoistico, come sono caduto in basso, non solo che nostalgia, stavo meglio prima, ma quale male profondo avendo abbandonato Dio. Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato da Dio. È la separazione da colui che immensamente ci ama, e l'aver voluto gestire don mio nella propria vita, diventando ricchi di sé, ma poveri di Dio, e quindi alla fine poveri di se stessi, e ricordare che la patria è stata perduta per colpa nostra. Ecco allora il quarto momento. La percezione dell'esilio interiore diventa il no al passato e il sì al futuro di Dio per noi. Si ripensa alla patria dell'amore, ci si ricorda che nella casa del Padre c'è pane in abbondanza, perché il Padre è buono. Senza questo quarto momento la conversione non produrrebbe mai i suoi frutti. Dopo aver percepito l'esilio esteriore, ricordato la patria e avvertito il dolore dell'esilio interiore, bisogna avere la speranza e credere che è possibile una vita nuova. Ricordando la patria dell'amore, occorre dire un sì al futuro, nella certezza che il Padre possa farci ricominciare da capo. Ricordate la seconda caratteristica di Dio, la speranza. Se siamo immagini di Dio, dobbiamo poter credere che in noi può esserci un'opportunità nuova. E infine, la quinta ed ultima tappa, andare effettivamente dal Padre. Tutto quello che si è detto delle quattro tappe precedenti deve tradursi in un gesto concreto, in un andare verso la casa di Dio. È il gesto che rende visibile, in un movimento anche esteriore, il cambiamento del cuore. Mi alzerò andrò da mio Padre. È la decisione senza la quale la conversione resterebbe solo desiderio. Quanta gente dice: ma io vorrei ricominciare ad andare a messa, io dovrei confessarmi, ma non dice: mi alzerò e andrò, o meglio, vado. Ci succede come la dieta, la comincerò il lunedì. Quanti percorsi di inizio, pur desiderati, fanno passare anni di vuoto. Oppure diciamo: voglio ricominciare a pregare, vorrei, comincia. Voglio chiudere la TV per darmi un quarto di preghiera. Voglio chiudere la partita per parlare con mia moglie o con mio marito. Voglio superare la pigrizia per andare a un incontro settimanale di formazione, di perseveranza. Allora andare effettivamente. Diciamo questo anche in termini più obiettivi, ricorrere con una certa fedeltà al sacramento del perdono. Andare effettivamente. Non diventate rose adesso, Educatori, operatori pastorali, catechisti, si copressono mai, tanto col Padre Eterno così. Cosa ne hanno bisogno di quella fisicità perdonante? E vorrei concludere con l'altro figlio, che rappresenta forse un po' di noi, gente di chiesa. Io vado alla messa sempre, le preghiere le dico, sono amico dei preti, qualche volta anche del vescovo, anche troppo. Oppure vado a gruppo, vado, ho fatto tutto, non mi sono fatto mancare niente. Questo giovane, pur onesto, ha fatto la vita senza il Padre. Il tombio è: mi faccia la giustizia per conto mio, mi faccia la gioia per conto mio. Non ha bisogno, non sente il bisogno di fare festa. E l'altro figlio non si sa dove va a finire. Che avrà fatto con il Padre? Sarà tornato? Chissà. Avrà ucciso il padre? Chissà. Avrà riparlato al fratello? Chissà. Avrà ricondiviso con il fratello il patrimonio? Certo che la parabola non possiamo stiracchiarla su tutti i temi, però il Vangelo si ferma nel dubbio. E vedete la tristezza del padre, il ritorno del padre alla ricerca del figlio che era buono. E qui il padre fallisce. La vicenda del figlio maggiore fa subito capire che la vicinanza esteriore non significa necessariamente vicinanza del cuore. Si può vivere tutta la vita nella casa di Dio e non amare Dio. Non basta essere garantiti dalle mura della casa del Signore. Quel che conta veramente è la vicinanza del cuore. Che cosa capita dunque al figlio maggiore? Anche lui vive il suo dramma. Nel ritorno a casa dal lavoro sente le musiche. Comincia a dubitare, si informa, si adira, decide di non entrare in casa, insomma, non perdona al padre di aver perdonato al fratello. Tom Bion, non ha i pensieri del padre, si fa la sua idea di Dio. Qui si è di fronte allo stesso peccato del figlio più giovane. Il figlio maggiore vuole gestire la sua vita, lui, vuole farsi lui arbitro e giudice del bene e del male, né più né meno di come ha fatto il prodigo. Pur essendo rimasti accanto al padre, ci si può essere talmente allontanati da lui da giudicare la vita e il cuore degli altri. Dico per piccola parentesi, quanti cristiani devoti sono così incattiviti, così anticlericali, antipreti, eppure stanno sempre lì, arrabbiati. E il padre come reagisce? Esce di casa per convincere anche lui, perde la dignità, il ritorno del padre verso il figlio buono, va da lui quasi a chiedere perdono del suo cuore. Il figlio dice delle cose giuste e tuttavia, davanti al suo atteggiamento di giudizio, il padre lo invita a una conversione, a uscire dalla logica del merito e del profitto, per entrare nella logica dell'amore. Ricordate il pubblicano e il fariseo in preghiera? L'uno buono, attenzioso, io Signore sono buono, io pago la decima del cumino, dei profumi, delle tasse, io faccio la carità, non sono come quello c'è in fondo. Quello in fondo, Signore, non ho niente da darti. Sapete un aneddoto del Natale? Tutti vanno a trovare il bambinello con i regali, i doni, eccetera, Maria a prendere i doni, uno non aveva niente da portare, Maria dice, mi fai piacere, mi tieni il bambino un attimo. Quello che aveva niente poté accogliere il figlio di Dio. Quanto è importante, ci fa capire il figlio maggiore, che nella nostra vita ci sia qualcuno che ci dica la verità su noi stessi. Perdere il senso e la bellezza del Dio giudice significa non riconoscere la necessità di qualcuno che ti possa dire come solo Dio può fare, chi tu veramente sia. Tu sei amato. Tu sei amato e basta. Che ti manca? Se sei amato, diventi amabile. Forse questo figlio era più obbediente che figlio. E allora, con la grande preghiera di Charles de Foucault, voglio concludere, del beato Charles de Foucault, voglio concludere questo percorso, a mio avviso impegnativo ma anche affascinante, con voi, e così misteriosamente attento e orante, con il dono della comunità francescana. Così chiudo prima della meditazione. Padre mio, dice Charles de Foucault, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compie in me e in tutte le tue creature, non desidero nient'altro, mio Dio, rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo, ed è per me un'esigenza d'amore donarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Il ritorno del Padre.